in particolare, io già l'ho sentito, perciò anticipo un pochino, quello che l'ha colpito, e questo colpisce pure a me perché rende questa relazione che ci farà non una relazione, come dire, secca, arida, ma ancora una volta qualche cosa che tocca profondamente, quello che ha toccato profondamente la sua persona, ed egli cerca di trasmettercelo. Io che già l'ho ascoltato dico che ce lo trasmette molto bene, quindi vi anticipo questo piccolo particolare e lascio senz'altro la parola al nostro padre Armando. Già l'ho sentito perché le celebrazioni sono iniziate il 9 di maggio, eravamo a Pinerolo con il Rettore Maggiore e c'è stata una bellissima giornata che abbiamo vissuto con uno che si chiamava Rossetto,
Nicola Rossetto,
Nicola Rossetto storico, che ha introdotto storicamente la figura dell'Anteri, e poi padre Armando, e poi dopo alla fine c'è stata, a parte la messa con la celebrazione, le parole del Rettore Maggiore molto profonde e anche del Vescovo di Pinerolo, anche la presentazione del fumetto, questa storia illustrata, vita illustrata dell'Anteri. E anzi ne approfitto per dire, forse ci stanno qui in fondo, che chi non l'avesse ancora preso è invitato a farlo, perché presenta in maniera molto semplice quello che noi diciamo dell'Anteri, come un primo approccio che poi può aprire la strada a cose più profonde, può essere veramente buono. Adesso mi taccio e lascio la parola a padre Armando, perché sennò mi ammazza.
No,
giustamente.
Non c'è problema, finirò più tardi.
Non siamo schiavi del tempo, diceva padre.
Certamente che dopo una simile presentazione del provinciale, adesso guai a me se non vi faccio una bella conferenza. Allora bisogna
vedere.
Allora invochiamo l'assistenza dello Spirito Santo, senza il quale nulla di buono possiamo fare, e l'intercessione del padre Lantelli. Vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra.
Prega per noi.
Santi tutti angeli del cielo.
Prega per noi.
Venerabile Lantelli.
Prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Questa conferenza, più che essere una conferenza sulla spiritualità del padre Lantelli, vuole essere annotazioni sulla spiritualità del padre Lantelli. Annotazioni che sono date, in particolare in specifico, come già vi ha anticipato padre Carlo, da quello che ha colpito a me durante lo studio del padre Lantelli per la redazione della tesi sul suo cammino spirituale dalla nascita alla morte. Come di metodologia che ho eseguito per fare questa tesi, è stata una metodologia molto semplice. Ho diviso la vita dell'Anteri in 5 periodi e analizzato in quei 5 periodi ciò che abbiamo di testimonianze e di documentazione sue personali, soprattutto quelle sono più importanti, e di persone che lo hanno conosciuto o testi che documentavano qualcosa di lui in quel periodo. Cosa mi ha colpito nel primo periodo con cui ho diviso la sua vita, dalla nascita alla vestizione clericale? A quei tempi si usava che la vestizione clericale avvenisse all'inizio degli studi teologici, quindi dal 1759 al 1777. È un periodo particolare, la sua crescita in famiglia, e in questo periodo quello che è emerso con forza come significativo a riguardo della sua fisionomia e del suo profilo spirituale è stata la grande, incisiva, bella figura del papà, Pietro Lantelli. Questo uomo, medico, uomo di scienza, non semplicemente medico condotto, ma proprio uomo di scienza che aveva anche scritto dei testi scientifici del tempo, che era anche chiamato dal popolo padre dei poveri per il suo amore per i pazienti, per gli infermi, seppe educare questo figlio in un modo particolare, attento, con un coinvolgimento suo personale, vista la morte, come ci ha detto padre Carlo nell'omelia, a 4 anni, quando Pio Bruno aveva 4 anni, vista la morte della mamma, Margherita Fenoglio, si prese cura lui di questa giovane vita, affidandola alla Madonna, come abbiamo sentito, ma poi assistendolo e aiutandolo e dandogli un programma di vita molto serio, molto preciso, con gli orari scanditi, col tempo pieno, e questa sarà anche poi una caratteristica particolare della vita dell'Anteri, che si dicesse non perdesse mai tempo, e lo aveva già imparato lì con suo padre, con dei tempi stabiliti per lo svago, con amicizie controllate. E mi ricordo che quando leggevo quello che si diceva di questo periodo, perché anche quello del quale abbiamo meno documenti, quasi abbiamo pochissimo, mi ricordo che quando leggevo, mamma mia, diceva, ma se io fossi stato al posto dell'Anteri sarei impazzito, chiuso così, con queste regole, con queste... E allora ho capito una cosa che penso mi ha illuminato, che quel programma che il papà aveva fatto sul suo figlio gli calava a pennello, c'era la provvidenza, ha voluto questo papà, ha voluto questo figlio, e padre Pio Bruno in questo programma ci stava bene, era un programma per lui, non era una costrizione, non era, se l'avesse fatto a me sarei scappato magari di casa, no? Ma lui ci stava bene perché faceva parte del suo carattere, un carattere segnato dalla sofferenza, la morte della mamma, la morte di una sorellina, la morte poi verso quando aveva più o meno 16 anni di una sorella di 24 anni con la quale certamente era affezionato, non abbiamo documenti, ma gli muore una sorella di 24 anni, no? E quindi un ragazzo cresciuto comprendendo bene che cos'è la vita, quindi la spensieratezza in lui non poteva aver luogo, appunto perché è vissuto in questo clima di sofferenza, però anche un clima di grande serenità, perché il padre non è, dando un'educazione seria, questo non vuol dire che fosse un'educazione soffocante, triste, no? Perché il padre era un buon cristiano, e soprattutto quello che è rimasto e inciso nella vita del padre Anteri come spiritualità poi che si porterà e che cercherà di trasmettere a noi padri oblati, è quella del coinvolgimento in famiglia, quello del dialogo, quello della condivisione, perché ancora anziano lui parlando di questo tempo diceva con papà studiavamo pure a tavola, quindi un papà che è un uomo di scienza e che cerca di spingere il figlio anche verso la cattedra, il suo sogno era una cattedra, che fosse un cattedrato, che fosse un matematico. E questo spirito matematico, poi dell'Anteri, ereditato dal padre, coltivato con amore, si percepisce e si vede in tutti i suoi scritti personali, i suoi appunti, sono caratterizzati da uno stile matematico, dalla ricerca di una maggiore perfezione, dalle correzioni per cercare meglio di esprimere quello che voleva dire. E soprattutto poi quelle sue classiche graffe con cui divideva le sue tematiche, che sono tanto care a chi studia l'Anteri, non sui libri ma sui suoi fogli che ci ha lasciato. Grazie a Dio abbiamo abbastanza materiale suo personale. E quindi possiamo dire che di questo periodo, il primo periodo della sua vita, quello che ha inciso di più sul suo carattere è stata questa formazione seria in cui ha imparato a usare bene il suo tempo e ha imparato da buon matematico il metodo, la metodologia, suo padre lo ha aiutato ad apprezzare la metodologia. E questo è anche una chiave per comprendere il cuore dell'Antelli, che quando capirà da adulto l'efficacia, la forza che hanno gli esercizi spirituali ignaziani, li assumerà come metodo, perché aveva capito che per lui, per quello che lui aveva in mente, era il metodo migliore. E comunque questo parleremo anche dopo, quindi è solo un accenno. Il secondo periodo della vita dell'Antelli, quello che va dalla restizione al sacerdozio. Ho dimenticato che c'è stata una piccola parentesi nella prima fase, quando lui decise contro il volere paterno, cioè strappando, non che se ne scappò, strappando il parere, il beneplacito del padre che non voleva, entrò nella certosa di Pesio, però durò pochi giorni, perché la sua salute era gracile, un altro elemento che si porterà per tutta la vita, una salute gracile, soprattutto avrà problemi agli occhi, per cui dovrà interrompere gli studi che faceva, e sarà forse anche quello un segno che lui colse, questa interruzione degli studi, per darsi poi alla vita ecclesiastica. Nel secondo periodo della sua vita, quindi dal 1777 al 1782, cosa mi ha colpito di più? E qui è il periodo fondamentale, questo è il tempo fondamentale. Per chi vuol conoscere il padre Antelli deve approfondire questo tempo della sua vita. La sua vita da chierico, la sua vita da diacono, che ha preceduto la sua ordinazione sacerdotale. Non è qualcosa che si può bypassare, non è qualcosa che si può fare a meno, è necessario per chi desidera conoscere la sua figura spirituale, è necessario in un modo assoluto approfondire questo tempo. Da che cosa è caratterizzato questo tempo? Che cosa mi ha colpito di più in questo tempo? Padre Carlo vi ha accennato che era il tempo del giansenismo, quindi quella visione rigida di Dio, quella allontanare le persone dai sacramenti perché si ritenevano indegni. Il padre Antelli c'era quasi cascato in questo clima, no? Infatti c'è un suo scritto dell'epoca che lascia un po' pensare anche che avesse ceduto un po' da giovane chierico, sentendo questi professoroni con queste idee, perché era l'ambiente ecclesiastico che era infetto, no? E lui, studiando con questi professori, prese un po'. Però in questo suo momento difficile di malcomprensione della gloria di Dio e dell'amore di Dio, incontra l'uomo della provvidenza, che è uno dei personaggi più grandi della storia della Chiesa, anche se non c'ha titoli, è uno di quei tanti personaggi nascosti che hanno lavorato e hanno seminato vasti campi nel regno di Dio. Questo uomo è il Diesbach, Giuseppe Nicolao Diesbach, che era un ex gesuita, ex perché i gesuiti erano stati soppressi pochi anni prima, e quindi era un prete che si portava nel cuore questo grande amore alla congregazione che era stata soppressa, anche se in Russia, in Prussia, continuava ad esistere, lì dove c'era Caterina, lì la compagnia di Gesù continuava ad esistere lì, però era stata soppressa in tutto il resto del mondo. E si portava nel cuore quindi un'indole, un carisma prettamente gesuita. E poi in modo particolare la sua esperienza di convertito, perché lui era un calvinista che si è convertito grazie alla lettura di un libro, buono si è convertito, e allora lui aveva nel cuore questo, questa certezza dell'efficacia dell'apostolato del buon libro. E qual era il suo campo di apostolato? Il suo campo di apostolato era vastissimo. Noi diciamo, e anche a Torino si è detto, il padre Lanteri dell'azione cattolica, come si dice, precursore dell'azione cattolica, ma mi permetto di dire che veramente è Nicolau von Zwistal precursore dell'azione cattolica, perché le associazioni che Lanteri portò avanti le prese da lui. Quindi per l'esattezza è il Bismarck il precursore dell'azione cattolica, che poi passò il testimone al nostro fondatore. Cosa faceva il Bismarck? Il Bismarck era un grande cacciatore di anime, soprattutto di preti, giovani preti. Conoscendo il clima insetto dell'università andava a caccia di preti e andava poi a caccia di persone che potessero incendiare il mondo del fuoco dello Spirito Santo, del fuoco dell'amore. In che modo e come agiva? Attraverso le associazioni. Associazioni innanzitutto, quella più fondamentale e quella che poi dava più frutto perché gli permetteva di acchiappare i preti, erano le AA. Cosa volessero dire nessuno lo sa, forse assemblee anonime non si sa, ma erano delle associazioni che erano nate all'interno dei collegi gesuiti, All'interno dei collegi gesuiti erano nate delle congregazioni, chiamate congregazioni mariane, cioè associazioni degli studenti migliori. I migliori studenti si riunivano in queste associazioni per promuovere l'amore di Dio, soprattutto la devozione, attraverso la devozione della Madonna. E in questo canale, all'interno del mondo ignaziano, dei collegi, nascono le AA. Le AA che cosa sono? Se le congregazioni dei mariane erano gli studenti migliori del collegio, migliori da un punto di vista non semplicemente intellettuale ma morale, che desideravano e cercavano la santità, le AA era la crema delle congregazioni mariane, cioè erano quelli che non gli bastava la congregazione mariana, volevano qualcosa di più. Quindi era, possiamo dire, il circolo dei più infervorati, di quelli che veramente volevano farsi santi sul serio. Queste erano le A, e poi queste quindi non erano fondate dal padre Bismarck, ma il padre Bismarck le ha recepite. Un certo Demer le diffuse fuori dal mondo gesuitico in Piemonte, e invece le associazioni che fondò il Bismarck erano le amicizie, amicizia cristiana, che era insieme di laici, uomini e donne, sei uomini e sei donne in un circolo, no? E l'amicizia sacerdotale, che invece era praticamente la continuazione della A, che sboccava nell'amicizia sacerdotale. In questo mondo delle associazioni del Bismarck, il padre Lanteri fu subito introdotto e fece suo questo mondo del Bismarck. Visse in queste associazioni, ma non un giorno, non due giorni, per 30 anni e più, perché dapprima ha vissuto come membro e addirittura aveva fatto anche un voto a riguardo dell'amicizia cristiana, di cui era membro anche, un voto di osservare bene le loro regole. Ma dopo, quando il Bismarck rimase a Vienna, lui prese in mano, perché il Bismarck consegnò a lui, tutta la sua opera. Portata avanti tutta la sua opera dell'associalismo, delle associazioni delle AA, dell'amicizia cristiana e delle amicizie sacerdotali, erano sulle spalle di questo giovanissimo prete, Lanteri. Giovanissimo prete era, e lui per 30 anni ha portato avanti queste associazioni. E quindi quello spirito che lui proponeva agli altri, quello spirito che cercava di infondere negli altri, era il suo spirito. Indubbiamente, era fatto suo, ricevuto dal Wiesbach, ma assimilato con grande compiacimento e gioia da lui stesso. Allora, cos'è importante capire di queste associazioni? È importante capire di queste associazioni quali erano le loro caratteristiche particolari. Soprattutto per quello che si riguarda il laicato, se noi vogliamo parlare di un laicato lanteriano, dobbiamo cercare anche di comprendere qual era il laicato lanteriano che il Lanteri formava e quali erano i suoi criteri per formare i laici. Allora, possiamo dire che un momento comune di tutte le associazioni del Wiesbach è che sono associazioni di gente innamorata di Dio, di gente infuocata d'amore, non è gente qualunque. Nelle AA c'è scritto, negli statuti, che potevano far parte solo l'amicizia cristiana, possono far parte solo coloro che abbiano dello zelo per la gloria di Dio, uno zelo forte che costituisce la loro passione dominante. Sono parole forti, no? Per essere membro di una di queste associazioni bisogna avere come passione dominante l'amore di Dio, lo zelo delle anime e la gloria di Dio. Questo è un momento comune di queste associazioni. Potremmo chiederci anche, ma dove le andava a pescare queste persone così infuocate d'amore? Allora capiamo anche esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali erano il luogo dove queste persone si infuocavano e andavano a caccia di queste persone, il Wiesbach e lui, in che modo? Andavano nelle chiese quando non c'era nessuno. E se vedevano qualcuno che pregava fuori del tempo, vedevano qualche segno, lo avvicinavano, entravano in dialogo, cercavano di invitarli dove? Agli esercizi spirituali. E se riuscivano ad andare agli esercizi spirituali era fatta. Perché gli esercizi spirituali, come ci dirà Lanteri in diversi luoghi, sono una batteria al cuore invincibile, per cui chi li fa con amore e con zelo non può non uscirne fuori infuocato. E poi queste persone infuocate della gloria di Dio diventavano membri dell'amicizia cristiana. Non dimentichiamoci che siamo a cavallo della rivoluzione francese, siamo in tempo di persecuzione dove si dà la vita. L'amicizia cristiana di Parigi, almeno 5 o 6, ma almeno, non sappiamo quanti veramente morirono per la fede. È lì, soprattutto a Parigi, che l'amicizia cristiana ha fatto cose grandissime, grandissime. Ogni membro aveva a casa una libreria di 400-500 volumi, sia per vendere sia per distribuire. Mandavano libri dappertutto, pure negli Stati Uniti. E c'era un grande clima, quindi, di fervore. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento importante per capire, l'ho accennato parlando del primo, è la impostazione, l'ossatura, lo scheletro spirituale ignaziano. Tutte e tre queste associazioni vivono degli esercizi spirituali come stile di vita. Non si tratta di un tempo che loro vivono, 10 giorni, 5 giorni o un mese, ma si tratta di uno stile di vita che ha il suo seguito nel dopo esercizi, attraverso la meditazione fatta bene, la cura degli esercizi, la direzione spirituale a cui si sottoponevano, e che quindi portava queste persone ad avere una spiritualità molto forte. E questa è un'altra caratteristica, soprattutto per quanto riguarda le AA, dove vi ricordo erano quelli proprio seminaristi più infuocati, e vivevano anche un grande slancio ascetico, di mortificazione, di correzione del proprio carattere. E terzo punto, importante anche perché si possa vivere il secondo, e terzo punto, non lo metto al terzo posto perché è minore importanza, perché potrebbe anche essere messo al primo posto, certamente l'amore di Dio viene sempre al primo posto, ma era l'amicizia vista come strumento per crescita nell'amore di Dio. L'amicizia vista come condivisione, oggi si parla tanto, facciamo condivisione, lui la facevano loro, la facevano già allora, no? E avevano chiaro la finalità della condivisione, perché se voi leggete gli statuti, parlano appunto di, c'è questa frase che mi è piaciuta molto, che dice, l'amicizia è come un dolce artificio, perché si possa vivere poi la rigidità, la serietà, la pesantezza, la fatica dell'ascesi ignaziana. Avevano chiaro questo, l'amicizia come un aiuto, perché quella vita alta, quella vita forte, quella vita intensa, quella vita tesa che conducevano potesse essere svolta. E sinceramente, se non avessero avuto questo aspetto che è stupendo, dove si vedevano volentieri, dove parlavano della loro vita di preghiera, dove si comunicavano i loro avanzamenti, anche i loro progressi personali nell'amore di Gesù, non si potrebbe capire l'ascesi e la forza e la serietà, perché ci sembrerebbe un mondo scuro, un mondo cupo, un mondo triste, e invece era un mondo ricco di gioia. E le gioie più, la loro più grande gioia era quando facevano le passeggiate, quando stavano insieme. E tutto questo l'abbiamo ereditato noi padri oblanti nel nostro direttorio. L'abbiamo ereditato da lì, da queste associazioni che portava avanti con grande competenza e con grande amore il Disbach. Il Disbach, tra l'altro, è stato direttore spirituale non solo di Padre Lanteri, che spero sarà presto santo, speriamo, no? Ma è stato direttore anche di altri che sono stati dichiarati già santi. È stato direttore spirituale di San Clemente Hofbauer a Vienna, quando è rimasto lì. E lui ha portato avanti poi il Virginio, anche uno che certamente sta lassù molto in alto, e tanti altri. Quindi questi tre elementi per me sono fondamentali per capire la spiritualità dell'Altesi. L'ardore e lo zelo che vuole perché si faccia parte delle amicizie, la ignazianità, la struttura portante è l'amicizia, poi come modo, strumento, aiuto a vivere la serietà di una impostazione ignaziana. Poi altri punti importanti sono conosciuti, per questo non mi si fermo neanche tanto, ma sono la devozione al Sacro Cuore, la confidenza, come c'è ripetutamente anche detto sotto, quel nunci cedi, quell'ora ricomincio, che viene, però, e questo è importante, paro paro preso da San Francesco di Sales, il quale è stato forse uno dei fondatori delle AA. Certamente era membro delle AA, ma è stato uno dei più grandi promotori delle AA, e la sua spiritualità era della spiritualità delle AA, portavano avanti la spiritualità di San Francesco di Sales. Possiamo dire che se da un punto di vista di scheletro spirituale, ossatura spirituale, ignaziana. Per quanto riguarda invece la dinamica della crescita spirituale, la dinamica della direzione spirituale, era la Filotea e il Trattato dell'Amore di Dio di San Francesco di Sales. Era questa, e questo il fondatore l'ha imparato lì alla scuola del Disbach. E poi, non dopo, certamente insieme come elementi principali e importanti, è la spiritualità mariana delle AA, dove il fondatore ha imparato a fare quella schiavitudine, quella di cui ci parlava Padre Carlo, nelle AA l'ha imparata, quella devozione al Sacro Cuore, da dove l'ha presa? Nelle AA. Quella fiducia nella Madonna, da dove l'ha presa? In queste associazioni portavano avanti questo amore alla Vergine Santa. E per quanto riguarda la devozione alla Vergine Santa nel Padre Lanteri, come noi possiamo riassumerla con molta semplicità? No? E possiamo riassumerla come la devozione di una persona che era proprio convinto, ma proprio convinto, e nessuno glielo levava dalla testa, che Maria era sua mamma, mamma buona, e che gli poteva chiedere tutto e lei non gli avrebbe detto di no. E lui dirà: anziano, nella mia vita non ho avuto mai altra mamma che Maria, e da questa mamma così buona non ho avuto altro che e solo carenze. Questa era la sua spiritualità, confidenza da bambino. E a che cosa era finalizzata questa confidenza da bambino? Ad amare Maria, ad amare Gesù con il cuore di Maria. La devozione al Sacro Cuore di Maria, al cuore immacolato di Maria, nell'Anteri, che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente questo: avere nel mio cuore il cuore della Madonna per amarla, per amare Gesù con il suo cuore. Perché? Perché io sono limitato, io sono deficiente, io sono impotente, io sono fragile, io sono debole. E il Lanteri, se leggete i suoi foglietti dove si annotava la crescita della sua vita spirituale, aveva una grande consapevolezza della propria, dei propri difetti, delle proprie mancanze, dei propri peccati, no? E allora non ti posso amare, mio Signore, non ti posso amare io se non attraverso colei che ti sa amare meglio di me. E allora ecco la devozione alla Madonna nel Padre Lanteri. Perché potesse amare di più Gesù, si faceva prestare il cuore da Maria. Ma un elemento importante in questa spiritualità del Padre Lanteri, poco conosciuto purtroppo, è la dipendenza che il Padre Lanteri ha nella sua devozione alla Madonna da Santa Gertrude. Questa è una santa importante per chi volesse conoscere il Padre Lanteri, per l'influsso che ha avuto nel Padre Lanteri, sia per quanto riguarda la sua mariologia, sia per quanto riguarda la sua confidenza, la sua fiducia nella misericordia di Dio. Perché ricordiamoci anche che Santa Gertrude è colei che per prima ha parlato della devozione al Sacro Cuore. Purtroppo, Santa Gertrude si esprime in un linguaggio iconico, in un linguaggio di immagini, in un linguaggio di visioni, che al teologo moderno, al prete moderno, dà un po' fastidio. Se si sapesse andare al di là del fastidio e cogliere il messaggio insito in ciascuna delle rivelazioni che racconta Santa Gertrude, si arriverebbe a una comprensione dell'amore di Dio molto più profondo di quanto ci si può arrivare con un trattato di dogmatica o con qualunque libro di spiritualità razionale. Perché attraverso il simbolo, attraverso l'immagine, si colgono molto molto meglio e più in profondità le sfumature dell'amore di Dio. Ci sarebbe molto da dire, però qui mi fermo per quanto riguarda Santa Gertrude. E in questo tempo della sua vita, prima della sua ordinazione sacerdotale, l'elemento più importante quindi è questa partecipazione sua a queste associazioni che hanno questi elementi che sinteticamente vi ho detto. Ma se noi vogliamo sapere qualcosa della spiritualità personale dell'Anteri, abbiamo un materiale a non finire. Perché abbiamo il suo direttorio spirituale giovanile, che lui scrisse probabilmente dopo un mese ignaziano, e dove si dilunga per ben 22 pagine di protocollo su pensieri per lui, per la sua vita spirituale, per impostare la sua vita spirituale. E lì, se studiamo quel direttorio, scopriremo tante cose molto 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 belle. Cosa scopriremo di particolare e di importante? Che il direttorio che lascerà agli oblati di Maria Vergine da anziano prete a 70 e più anni, quando lascerà il direttorio per noi, è sovrapponibile al suo direttorio giovanile. Vuol dire che la sua spiritualità è stata una spiritualità che non ha avuto dei salti, ha avuto dei approfondimenti, certi approfondimenti certamente in lui, e noi lo notiamo nella sua crescita, si nota dai suoi scritti degli approfondimenti, si passa da una forte, in un certo senso, pignoleria, minuziosità nelle pratiche, nelle cose, a una centralità e un fermarsi solamente su una parola amore, una unificazione nell'amore, per cui la sua preghiera preferita sarà: sizio te, e dirà a Maria: Maria, sazia, sazia la mia fame e la mia sete, di Gesù. Sizio, sizio. Guardava il tabernacolo e diceva questo. Ma fondamentalmente, al di là, non ci sono stati dei salti di qualità particolari, oltre che questa unificazione nell'amore. Non c'è stata una crisi a altre visioni, altre metodologie. Il Lanteri giovane e il Lanteri anziano è lo stesso, e penso che questo è un dato importantissimo, che si può capire solamente alla luce di un Lanteri che ha ricevuto, ed è questa la figura che qualcuno ha interpretato molto bene, secondo me, del Lanteri, che ha visto il Lanteri come un Eliseo e il Dirbach un Elia. Cioè il Dirbach ha trovato in questo giovane uno che ha potuto recepire tutta la sua piena di spiritualità e portarla avanti fino alla maturità. E nel suo direttorio le annotazioni della sua spiritualità sono molto belle, sono anche, come ha accennato Padre Carlo, spiritualità molto biblica. Lanteri cita la Bibbia, cita i padri, in particolare cita Agostino, San Giovanni Crisostomo, sono i due che lui ama di più citare. No, sì, però Buonaventura sotto un altro punto di vista. Buonaventura lo accoglierà più tardi, quando si incontrerà con la sua mistica, quando sarà nei 3 anni della grazia. È una spiritualità trinitaria, la Trinità respira, c'è un respiro trinitario, si coglie questo respiro trinitario. È una spiritualità fortemente liturgica, lui ci tiene alla liturgia come un momento forte, forte, fortissimo, che va preparato, va vissuto bene, va la partecipazione ai riti deve essere qualcosa che non sia né affettato né sciatto, e va curato. E anche lì Santa Gertrude lo aiuta, perché Santa Gertrude sulla liturgia, anche chi studia liturgia deve anche studiare Santa Gertrude, questa badessa del XIV o XIII secolo, non mi ricordo più. E altra annotazione che si coglie nel suo direttorio personale è questa dipendenza, proprio dipendenza dalla Filotea, dagli insegnamenti di San Francesco di Sales, che lui coniuga con le regole ignaziane della prima settimana. L'angelo contra ignaziano viene elevato all'atto di amore di Dio di San Francesco di Sales, quindi mette questa arma contro le tentazioni, che è l'atto di amore di Dio, prelevando la parapara dalla Filotea. Altri elementi del suo direttorio, mi sembra che l'ho detto tutti, poi Maria, anche emerge la figura mariana, la figura della devozione, l'elemento mariano entra con forza, come vi ho detto, come un bambino, con quella fiducia di bambino. Nel terzo periodo, il terzo periodo della sua vita, cioè il giovane prete, fino alla morte del Bisba, che cosa emerge? Emerge un pretino giovane che dirige le anime come se fosse uno anziano che le conosce da tempo. Emerge questo. Figuratevi che il Dirbach gli lascerà la direzione di tutte le sue anime di Torino, perché lui rimarrà a Vienna, e qui ho dimenticato un particolare, prima di diventare prete, come si preparò a diventare prete il nostro fondatore? Andando a Vienna con il Dirbach per preparare la visita di Pio VI all'imperatore sacrestano, perché era quell'imperatore austriaco che voleva intervenire nelle cose della Chiesa, e per questo veniva chiamato imperatore sacrestano. Per preparare il popolo a questo andò in missione, giovane diacono, a preparare, a diffondere volantini, a incontrarsi con le persone per preparare la venuta del Papa. E pochi giorni prima di diventare sacerdote tornò a Torino, fece gli esercizi spirituali e venne ordinato, mentre il Dirbach rimase a Vienna. E quindi lui, giovane prete, ereditò tutta l'apostolato bismarchiano a Torino e lo conduce alla grande, con scioltezza, con competenza e con grande spirito di discernimento. E la sua opera è stata veramente infaticabile. E quell'elemento di prima è importante anche che l'avevo messo. Una delle caratteristiche delle associazioni bismarchiane era la fedeltà al Papa. Da buon gesuita, fedeltà al Papa assoluta. Tutta la vita dell'Anteri, una chiave di comprensione anche della sua spiritualità è questa fedeltà assoluta al Papa, assoluta. Per cui per il Papa sempre si prodigò, non solo con gli scritti, ma anche fattivamente, quando era nella cattività di Savona, mi sembra, Pio VII, l'altro Papa, si prodigò, riuscendo anche a aiutarlo fattivamente, non solo con somme di denaro che raccoglieva, ma anche facendogli avere dei documenti, perché Napoleone Bonaparte l'aveva lasciato senza anche i supporti di documenti che gli servivano come Papa. L'Anteri si è dato da fare in questo. Quindi il terzo periodo notiamo questo. Il quarto periodo è il periodo della preoccupazione francese del Piemonte, è caratterizzato dai suoi tre anni, lo prendono, ci sono i più grandi elogi che hanno fatto all'Anteri, sapete chi l'ha fatto? Non hanno fatto né i miei confratelli, non hanno fatto né i suoi amici, l'hanno fatto la polizia piemontese, perché nei suoi rapporti, quello che poteva essere il questore di Torino, parlando dell'Anteri come pericoloso rivoluzionario, gli fa i più alti elogi, noi leggiamo, perché ci dice cose che forse non avremmo saputo con certezza, avremmo pensato, dice, ma forse dicono così, ma non è vero, invece quelli ce lo dicono. Il grande influsso che aveva, come confessava in tantissime chiese e come la gente andava da lui di tutte le condizioni e come lui era stimato come grande direttore spirituale in tutta Torino. È preso dalla polizia perché è sospetto di attività antirivoluzionaria e lui si dava da fare. Lo presero e lo misero per tre in relegazione, che durò tre anni fino alla restaurazione, in una sua villa nei dintorni di Torino, la villa della Grangia. Questi tre anni sono importantissimi, sono particolari perché sono gli anni della maturazione del cuore dell'Apostolo, il quale messo da parte ha solo da pensare al suo Signore e non cessa di studiare. Ore e ore di adorazione. Si incontra probabilmente lì con il Vaubert, il trattato della Santa Comunione del Vaubert, che fa un riassunto. Lui stesso in questo tempo fa molti riassunti di testi che gli piacciono e questi sono molto importanti da studiare, perché anche se non li ha scritti lui, il fatto che abbia fatto un riassunto significa che lì lui si trovava e che quello che riassumeva esprimeva il suo senso di Dio e il suo senso dell'amore. E in questi tre anni approfondisce soprattutto la mistica, e c'è un volto mistico che esplode in questi tre anni della Grancia. Legge il Dionigi l'Areopagita con la teologia mistica apofatica, legge San Bernardo, legge San Bonaventura, legge Sant'Anselmo. Si imbeve di questi santi e fa un riassunto a modo suo del Cantico dei Cantici di San Bernardo, e c'ha dei passi stupendi sull'amore, mentre che lui fa questi riassunti spesso se ne va con delle preghiere, con delle elevazioni, no? E ce n'è alcune anche carine, c'è un volto dell'Anteri che non conosciamo, lo si può conoscere solo addentrandoci in questi fogli che purtroppo la nuova edizione che hanno fatto degli scritti dell'Anteri non ha pubblicato. Bisognerebbe fare anche una pubblicazione dei sunti lanteriani per poter vedere e capire meglio, con più profondità, qual è il suo spirito. E per darvi un'idea, vi leggo qualcosa di suo, se lo trovo, ci vorrebbe una segretaria. Ecco qua. Questo è uno scritto mentre lui fa le letture di San Bernardo. Lui scrive a un certo punto, quindi sta parlando dell'amore. Quando, in ogni tempo, dove, in ogni luogo, come, in tutti i modi, quando, l'amore non vuole indugi, comincia subito, ancora oggi, dove, fa un deserto dentro di te, un eremo solitario, come, quanto più ininterrottamente, quanto più perfettamente, quanto più spesso, tanto meglio. Questo amore coniuga il dolce verbo amare per tutti i modi, unendo ovunque l'affetto all'effetto. Il cuore è in perpetuo moto e qualunque cosa avvenga e qualunque circostanza si presenti dice sempre amo. La lingua naturalmente comanda ognuno ama. La memoria nel pensiero del passato esclama gemendo magari avessi sempre amato. L'intelletto, convinto di questa amabile verità, dice trionfante con gioia, dammi di poterti amare senza fine. Questa è la grammatica dell'amore, ma il miglior modo di tutti è il modo infinito. Il modo infinito è la misura di amare senza misura. Ama, cioè eserciti in atti frequenti e intensi di amore di Dio, ed estinguerai in te tutti gli amori perversi. Fa ciò che vuoi, cioè l'amore sarà in te più forte del timore, per non volere nulla che dispiace all'amato, neppure il peccato veniale. Sta ampliando, parafrasando Sant'Agostino, in questo secondo punto. Ama e fa ciò che vuoi, e qualunque cosa faccia, falla con ilarità e con sollecitudine, e la farai ottimamente. Ama e fa ciò che vuoi, cioè prega quando vuoi, ma ama e pregherai bene. Lavora quando vuoi, ma ama e lavorerai senza annoiarti. Divertiti quando vuoi, ma ama e non esagererai né nel tempo né nella misura. E altri scritti poi che lui farà in questo tempo sono molto belli, ma ve li risparmio. Comunque c'è anche la mia tesi, dove io vi riporto, che potete... mi ho portato un po' di copie, se non bastano poi eventualmente ce ne sono altre, dove ho riportato alcuni di questi testi, anche altri molto belli sull'amore di Dio, perché poi lui ha anche molte riflessioni sullo Spirito Santo, ci sono delle preghiere e delle elevazioni allo Spirito Santo sue molto belle. Ma nel periodo della Grangia c'è anche un particolare della vita di Lanteri, il desiderio di morire. Era vecchio, stanco, senza far niente, apostolicamente, malato, e legge Santa Caterina da Genova, che era una delle sante da lui più citate, insieme con Maria Maddalena de Pazzi, e poi, ecco, dimenticato prima, quando ho parlato del fervore delle associazioni, Santa Caterina da Siena, c'è tutta la spiritualità del dialogo, della divina provvidenza di cui queste associazioni erano proprio intrise, perché dovevano essere gustatori di anime, come diceva Santa Caterina da Siena, cioè persone pronte a morire sulla croce, come ci ha detto padre Carlo, persone che si mettono sulla bocca dell'inferno per salvare le anime, ma si mettono sulla croce. Non è che si mettono lì così, si mettono sulla croce. Questa è la teologia di Santa Caterina da Siena, di cui erano piene, intrise le associazioni, no? E lui in questo tempo probabilmente rilegge o legge Caterina da Genova, questa grande santa che è santa dell'amore, anche lei non amato, come Santa Maria Maddalena de Pazzi, l'amore non amato. In diversi luoghi il fondatore dice l'amore non è amato, no? E desidera di morire, per starsene col suo Gesù, la sua parabola è finita, no? E nella vita di Santa Caterina da Genova si legge che per ben due anni, questa santa, per ben due anni desiderava morire, ma in un modo forte, al punto che se vedeva dei funerali si dentro quasi andava in estasi pensando che di andare con il suo Signore. Quando questa santa fu, come dice, questo senso di questo desiderio di morire si alleviò, quando le permisero di fare la comunione tutti i giorni, perché a quei tempi non si poteva, sapete un po', no? Quando permisero a Santa Caterina, che tra l'altro era una mamma di famiglia, poi sarebbe da fare qualche altra conferenza su Santa Caterina, però di là le facciamo tutte queste cose, no? Quindi basta che qualche volta le imparate a venire anche di là, ci sono queste cose, le facciamo, no? E lei e ci sono dei sonetti che ci ha lasciato il padre Lanteri, che non sappiamo se lui li abbia copiati lui o li abbia scritti lui, però secondo me li ha scritti lui, perché c'è un tono particolare, uno stile particolare che è suo, è l'amore al paradosso. Vediamo se lo trovo uno al volo. Eccoli qua, no? Dice in uno di questi sonetti della, e i fogli sono intitolati Sonetti della, sulla morte di Santa Caterina da Genova. Lui scrive, sono suoi autografi, no? Quindi probabilmente li ha copiati, però lui aggiungeva sempre. Questa parte secondo me l'ha scritta lui perché ama, ripeto, il paradosso. Dice: vieni pur morte gradita, vieni, vi leggo la fine di questo, dice: vieni morte gradita, ma si cedi il tuo venire, perché il gusto del morire non mi torni a dar vita. Questo è Lanteri. Lanteri ha queste sparate, queste puntate paradossali che gli piacciono tanto, no? E per cui penso proprio che sia lui, dice: vieni morte, ma vieni nascosta, perché se ti vedo per il gusto provo tanta gioia che mi viene da vivere, dice, perché il gusto del morire non mi torni a dar vita, no? Perché la mia gioia non mi faccia poi rivivere, cioè sono battute che lui fa, che però sono significative di uno spirito che qualcuno ha definito un po' faceto. Penso che ecco, faceto sia termine più esatto. E siamo arrivati nel quarto periodo, no? Quarto periodo, sì. E terzo e quarto periodo sono importantissimi, perché in questi tempi lui, soprattutto nel terzo periodo, istruisce i sacerdoti dell'azione dell'amicizia sacerdotale per diventare direttori di esercizi spirituali. Ci abbiamo quindi tanti scritti importanti che Lanteri ci lascia a riguardo degli esercizi spirituali, ma che ve li risparmio. E poi arriviamo al quinto periodo, l'ultimo, caratterizzato da che cosa? Dalla restaurazione. La rivoluzione francese aveva tagliato la testa un po' alle associazioni, l'amicizia cristiana rinata dopo la restaurazione diventa amicizia cattolica e l'elemento clericale viene in un certo senso a mancare, mentre prima era più presente, adesso viene a essere un elemento non con quell'incidenza di prima. L'amicizia sacerdotale non c'è più e istituisce una nuova associazione prendendo da una, come si chiama, Apostoli di San Paolo, l'associazione degli Apostoli di San Paolo, o più o meno così, praticamente l'amicizia sacerdotale viene sostituita da questa associazione preesistente, anch'essa fondata da un ex gesuita, ma due elementi importanti in questo periodo: la fondazione del convitto ecclesiastico di Torino per la formazione dei preti, da cui passano tutti i preti che poi sono passati alla storia, Don Bosco, Cafasso e tanti altri. Tutto il Piemonte, la santità del Piemonte dell'Ottocento passa da questo convitto ecclesiastico. E cosa dirò per noi, o padre Oblati, ancora più importante, la congregazione di noi padri oblati che ha avuto delle tappe nella sua costituzione e che nella mente dell'Antei mi sembra di poter dire senza paura di essere smentito, voleva essere una continuazione adattata ai tempi di quell'ideale che aveva il Disba che quando ha voluto le amicizie sacerdotali. E qui mi fermo. Amen. L'ho dimenticato a Torino, ma qui me lo posso permettere, no? No? Il motto delle AA era quau, un cuor solo in latino, un cuor solo e un'anima sola. Questo era il motto delle AA. È bello vedere come il fondatore, quando è morto, prima di morire, chiama i figli presenti e che cosa dice? Dice, amatevi molto gli uni gli altri e siate sempre uniti di cuore a costo di qualunque sacrificio. E penso che questo unisce.